rifugio. Di solito tradotto con rifugio, letteralmente sarana, significa punto d'appoggio, protezione, radice eli. Prendere rifugio vuol dire accettare il valore dei tre gioielli, Buddha, Dharma e Sangha, e adottare un comportamento conforme a questi tre principi. Nel buddismo in generale, l'atto di prendere rifugio sancisce l'entrata nella via del Dharma, tanto per i laici quanto per chi sceglie la vita monastica. Fondamentalmente si prende rifugio per proteggersi dalla sofferenza, ma non in modo temporaneo, come accadrebbe se ci si rifugiasse presso un personaggio potente, un medico, uno dei nostri genitori, eccetera. Bensì si protegge dalla sofferenza in maniera definitiva.
Ecco, questo è il concetto fondamentale. Cioè il maestro Buddha partiva dal presupposto che la nostra vita è tutta permeata dalla sofferenza. La sofferenza nasce da precise cause e condizioni che il maestro appunto ha ben spiegato nelle quattro nobili verità, dando poi la possibilità di una scelta diversa per venire e poi addirittura ribaltare i piani della sofferenza attraverso il duplice sentiero. Però la presa di rifugio è qualcosa di molto profondo, di caratteristico, perché consiste proprio nella... come se in una tempesta di fulmini, di grandine, di secchiate d'acqua che arrivano dal cielo, uno trovasse un rifugio in una baita di montagna. Però questa baita non è appunto di dare una serana, cioè un rifugio temporaneo, ma di avere le caratteristiche di finalmente dare un rifugio il quale sia scevro da tutte le impermanenze e tutte le abilità della nostra vita quotidiana. Perciò il rifugio si prende massimamente nei tre gioielli, che sono appunto il Buddha, inteso come luce, il Dharma, cioè la parola del Buddha, e il Sangha, che è la comunità dei maestri e dei praticanti. Però diciamo, nel buddismo tibetano questo rifugio si prende massimamente nel maestro radice, che si chiama appunto Guru Radice, che è nella quasi totalità dei casi è un monaco di elevato rango lamaistico, e che ha la capacità di un insegnamento puro e ha conservato un lignaggio puro massimamente. Andiamo avanti.
Gli autentici oggetti di rifugio sono infatti quelli che consentono di conseguire la liberazione definitiva dalla sofferenza e infine l'illuminazione. L'azione di prendere il rifugio comincia quando ci si rende conto che l'esistenza nel samsara è permeata di sofferenza e si sviluppa la fiducia nei confronti di autentiche fonti di rifugio in grado di proteggerci definitivamente da essa.
Ho detto bene l'altra volta, l'ho spiegato, non lo ripeterò oggi, è proprio questa importante considerazione motivazionale di trovarsi in un ciclo samsarico di dolore e di sofferenza e di voler, diciamo, rifugiarsi in qualche cosa che prima di tutto suscita la nostra fiducia. Ma non fiducia nel senso che io mi fido che l'operazione andrà bene, ma proprio è una fiducia della parola originaria, fides, proprio di un patto federativo e di completo abbandono nella figura del Buddha, che rappresenta appunto l'entità della luce e di tutti quegli aspetti che vanno oltre la realtà dei fenomeni temporanea, e ci allontana in maniera drammatica da quel dualismo soggetto-oggetto, da quella dicotomia che prima di tutto porta attraverso i pensieri, le emozioni, le sensazioni, le percezioni a permanere sempre in questo mondo. Solo così possiamo raggiungere una dimensione diversa.
Per mezzo della pratica, la fiducia si rinsalda e il rifugio di fe diventa effettivo. Si tratta dunque di una risoluzione interiore, solitamente sancita da una cerimonia rituale, cosiddetta presa di rifugio.
Esatto, perché noi vogliamo sempre avere prove esteriori in quello che noi crediamo, in quello che facciamo, nelle nostre relazioni interpersonali, nelle relazioni affettive. Invece, prima di tutto, il vero punto di riferimento è la risoluzione interna, cioè quello che riguarda la liberazione mentale, se vogliamo dire anche spirituale, di tutte le maculazioni, di tutte le contaminazioni avventizie che hanno interessato la nostra mente. Solo allora, con una perfetta risoluzione, noi possiamo prendere rifugio, e in genere questo si fa, almeno nel buddismo tibetano, con una cerimonia rituale abbastanza importante e suggestiva.
Non va dimenticato però il senso della protezione offerta dal rifugio. Essa dipende essenzialmente dall'atteggiamento interiore della persona che ha preso rifugio. Sta a lei soltanto camminare fino alla liberazione, come ricorda il Buddha verso la fine della sua vita. Siate il vostro rifugio.
Questo è quello che ho ricordato massimamente. Non è che io improvvisamente, questo vale per tutte le filosofie, per tutte le religioni, non è che io posso prendere rifugio o fiducia in qualche cosa e poi il mio comportamento etico viola continuamente questo rifugio che ho preso. Perché naturalmente è chiaro che il maestro o il Dharma apre la porta, ma è chiaro che a percorrere il corridoio sulla via della liberazione, successivamente per arrivare all'illuminazione, sarà sempre il praticante, l'adepto, diciamo. Ed è per quello che è importantissimo non credere che prendendo rifugio tutti i problemi siano risolti, come esiste in alcune deviazioni settarie.
Secondo il buddismo Mahayana, i Buddha hanno la capacità di aiutare gli esseri immersi nell'illusione. Possono però esercitare la loro compassione solo nei confronti di coloro che li invocano. La fede è necessaria anche nel buddismo della terra pura, ove per rinascere a Sukhavati ci si affida alla forza dell'altro, ossia al potere del voto pronunciato da Buddha Amitabha. Il principio del rifugio buddista non è dunque affatto passivo.
Come voi vedete, siamo entrati nell'ambito passando da un mio giudizio opinabile della Soka Gakkai in un buddismo molto raffinato che adesso Claudio vi leggerà e che io cercherò di spiegarvi nella maniera più piana possibile, perché in cinque righe veramente c'è un mondo incredibile.
Secondo il buddismo Mahayana, i Buddha hanno la capacità di aiutare gli esseri immersi nell'illusione.
Ecco, allora qui ritorniamo a una situazione estremamente complicata, perché voi sapete il buddismo non esiste, cioè esiste un Dharma Buddha, cioè la parola del Buddha. Se il maestro fosse vivo in questo mondo qua, naturalmente avrebbe una serie di avversioni, se mai è possibile, dalla sua grandissima purezza, contro la parola buddismo, perché odiava tutti gli ismi, e certo non era una dottrina che gli sarebbe andata bene, non sarebbe mai diventato buddista. Però diciamo Dharma Buddha è una dottrina diversa. Questo Dharma Buddha è la parola che il maestro ha pronunciato, però non ha lasciato niente di scritto, per cui furono fatti vari concili, si deve alla grande memoria, preziosa memoria del suo cugino Ananda, a cui io mi sento molto vicino in maniera karmica, che le parole del maestro sono state messe per iscritto, però poi non era come adesso che ci sono i computer, le trasmissioni e compagnia bella, perciò molte grosse sono state ritoccate, ci sono stati cambiamenti, eccetera. Ed esisteva un primo buddismo, quello che si vantava giustamente di aver sentito le parole del maestro, che era il buddismo Theravada o buddismo degli uditori, e che noi erroneamente, secondo me in maniera assai poco gentile, chiamiamo buddismo hinayanico, cioè buddismo del piccolo veicolo, che non ha mai superato la frontiera dell'Himalaya, ma che ha avuto enormi teste pensanti, maestri straordinari. Però questo buddismo non, in qualche modo non è la, è un buddismo molto fermo in questo mondo. C'è, diciamo, una sorta di salvezza personale attraverso la figura della Rat, ma non c'è veramente la possibilità di una salvazione esterna, di un aiuto esterno in qualche modo, che arriva col buddismo mahayanico, cioè quel buddismo che supera l'Himalaya e diventa transimalayanico, e che si chiama, dal nome pomposo che hanno dato i maestri, buddismo del grande veicolo, appunto per distinguerlo dal buddismo del piccolo veicolo, cioè il grande veicolo nel quale possono venire tutti, diciamo i poveri e i ricchi, le persone laiche o i monaci, eccetera. Questo buddismo mahayanico porta in sé qualche cosa che non è accettato da tutti, e questo non vorrei confondervi, perché porta in sé un principio metafisico. Cioè praticamente il buddismo è una dottrina fortemente razionalista, va bene? Fortemente razionalista. Per cui nel buddismo non si parla mai delle figure a cui noi siamo di solito stati abituati a parlare, figure che esistono al di fuori di noi e che in qualche modo controllano questo mondo, sono presenti in questo mondo, sono soggetti attivi in questo mondo, sia in senso benefico che in senso malefico. Il maestro non ne ha mai voluto parlare. Cioè l'aspetto metafisico non è che è stato contestato dal maestro, ma è stato ignorato. Per cui è famoso la sua frase in cui lui dice, se tu vieni colpito da una freccia, dice, non è che stiamo a perdere tempo, diciamo, pensando a chi ha forgiato la freccia, chi ha messo queste bellissime piume, chi è il fabbro che ha fatto questo, ma perché la freccia deve essere toccata proprio a me, poveraccio, perché devo morire per questa freccia? Dice il maestro, non sarebbe meglio chiamare il medico, o se ce la fai da solo, togliere la freccia, tamponare la ferita e continuare la battaglia? Voleva dire di non fare discorsi metafisici. Però, una volta che si è vista l'essenza della dottrina, si è capito che cosa c'era dal punto di vista energetico della dottrina, e che senza conoscere il principio di Antoine de Lavoisier era chiaro che in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Per cui queste energie che erano presenti, dove potevano andare? Dove finivano? E allora è cominciato a insorgere sempre più questo enorme concetto che una volta superata la dimensione di questo mondo si arriva in una dimensione diversa, dove ci sono tutti i Buddha, e che non solo si limitano a stare in questa specie di empireo, in questa sorta di terra pura, ma da questa terra pura sono disponibili a dare un aiuto. Però questo aiuto, ed è premessa fondamentale di questa impostazione dottrinale, non avviene di per sé. Non è che esiste quello che esce dal rovetto e ti fa il miracolo dicendo tu sei guarito da ogni male, manco per sogno. Cioè esiste la possibilità, non so, di avere una bottiglia di vino, ma ad avere anche la persona che ha in mano il bicchiere che deve essere vuoto, perché sennò quel vino non sarà mai versato in quel bicchiere. Ed è molto importante, perciò, se si vuole concretamente l'aiuto del Buddha, della luce, che noi teniamo il nostro cuore vuoto. Non è questione di vuoto pieno in senso materiale. Significa di creare le condizioni mentali, spirituali ed energetiche per cui noi possiamo essere concretamente aiutati dall'energia del Buddha. Naturalmente questo è qualche cosa che uno sente soltanto dentro di sé e che è assolutamente ineffabile, cioè non si può spiegare, perché è qualche cosa che rappresenta la modificazione profondamente interiore che il Buddha riesce a perpetrare, ma solo a condizione che sia la persona a fare il primo passo, a creare le condizioni perché questo possa accadere. Cioè non è che improvvisamente uno ti tocca la pancia e ti fa l'addome piatto, voglio dire. La prima cosa devi andare in palestra, voglio dire, devi cominciare a sudare, ad allenarti duramente. Solo dopo, voglio dire, potresti avere l'aiuto, capito, di un allenatore che ti aiuta a portare in avanti questo. È banalissimo come esempio, lo capisco, però è proprio importante capire che non esiste un aspetto miracolistico. Esiste un aspetto di federazione, di fede, legata proprio a una, come a formare il parafulmine per ricevere il fulmine. È qualche cosa che, se vorrei avere domande per chiarire il mio pensiero, perché non è così semplice.
Serve un atteggiamento non passivo, ma attivo.
Sì, va bene, un atteggiamento non passivo, questa è la cosa peggiore in assoluto. L'atteggiamento passivo può essere addirittura può essere anche pericolosamente passivo, perché un atteggiamento passivo, ad esempio, nel campo dell'etica o nel campo di un'azione malvagia, può essere complicità. Cioè non è che noi agiamo, noi esseri umani che viviamo in questo mondo sansarico e che cerchiamo di liberarci da questo mondo sansarico, non è che facciamo, sia chiaro, le nostre azioni solo in maniera assertiva, noi le possiamo fare anche in maniera omissiva. Non è che dico non faccio niente e perciò sono a posto, perché se io vedo una persona che sta subendo una violenza, voglio dire, e non mi attivo per cercare di liberare quella persona da quella violenza, o aiutare persone in difficoltà emotiva o in difficoltà anche economica, non è che posso dire, ma io cosa ho fatto di male? Mi sono astenuto da qualunque azione. E quello è un grave male. Ci sono, ad esempio, madri, che credono di aver fatto il loro dovere. Io dico madri, poverine, perché i padri addirittura sono proprio completamente assenti, ma madri che credono di aver fatto il loro dovere solo perché naturalmente non hanno mai detto niente di strano o di cattivo alle loro figlie e magari, voglio dire, hanno tenuto semplicemente un atteggiamento omissivo senza dare conforto, incoraggiamento, rassicurazione. Questo è molto importante. Cioè, se non dai conforto, rassicurazione e incoraggiamento, sei responsabile di questo atteggiamento omissivo. Allora, voglio dire, la passività addirittura non se ne parla, ma l'attività deve essere naturalmente svolta, in base a degli obiettivi da raggiungere e che siano naturalmente degli obiettivi secondo quello che è la nostra visione delle cose, diciamo secondo i dettami della dottrina, ma massimamente devono essere fatti, e questo è il punto di più importante, senza orgoglio, senza dire lo faccio così ho un vantaggio, nel senso che vengo considerato una gran brava persona, vengo considerato un grande maestro, vengo considerato un intelligentone. Quello sarebbe l'atteggiamento peggiore. A quel punto meglio la passività che quell'atteggiamento, perché l'orgoglio tra i veleni mentali, specialmente a un certo livello, è uno dei peggiori difetti che si possa ottenere. Addirittura meglio lasciarsi prendere dalla rabbia che dall'orgoglio. All'orgoglio. Perché la rabbia ha in sé un aspetto tipicamente umano, è proprio della nostra fragilità, e invece l'orgoglio ha qualche cosa di malevolo, di malizioso, perché è sempre una cosa che si fa in considerazione di qualcosa. Ecco, una volta che però noi ci mettiamo in questa condizione, noi raggiungiamo una dimensione diversa che non possiamo spiegare con le parole. Non è qualche cosa che dico tre preghiere al giorno e vado in paradiso. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Io non critico, sia chiaro, assolutamente chi pratica dottrine diverse, perfino, ripeto, come nonostante quello che ho detto, questi della Shoga Gakkai, per me uno è libero di credere e di fare quello che vuole quando non usa violenza o costrizione nei confronti degli altri. Però indubbiamente non è la nostra dottrina. La nostra dottrina è una dottrina di trasformazione yogica, alchemica, di trasformazione profonda dell'equilibrio emotivo, dell'equilibrio mentale. E purtroppo questa trasformazione disgraziatamente passa anche per una situazione di squilibrio, perché non è che uno si illude di passare da una condizione di squilibrio a una condizione di equilibrio. Per la seconda legge della termodinamica ciò è impossibile. Bisogna per forza passare da una situazione di squilibrio a una temporanea situazione di squilibrio. E solo allora si raggiunge un equilibrio che è legato a un rapporto intrapersonale corretto delle proprie energie e un rapporto interpersonale con gli altri assolutamente corretto, perché negli altri è riflessa la figura del Buddha. Altrimenti tutta la nostra dottrina sono parole che noi possiamo dire tutte le sere, recitare mantra, fare prostrazioni e tutto il resto, ma a che cosa serve? Non serve a nulla, non abbiamo trasformato niente. Io stesso mi rendo conto oggi che sono vecchio, diciamo, quanto tempo ho perso in studi magari importanti, importantissimi, ma che erano studi da intellettuale, che non tenevano conto massimamente che bisogna privilegiare la mente del cuore. Quando si è giovani purtroppo non si capisce il poter parlare in una certa maniera, essere, diciamo, come si dice, aulici nel potersi esprimere, conoscere tante parole di sanscrito e compagnia bella, riempie molto la bocca, ma purtroppo non riempie per nulla il cuore. Questa è la realtà. Andiamo avanti.
Quindi la fede è necessaria anche nel buddismo della terra pura, ove per rinascere a Sukhavati ci si affida alla forza dell'altro.
Che sarebbe il luogo della terra pura, no?
Ossia al potere del voto pronunciato da Buddha Amitabha. Il principio del
che voi sapete è uno dei cinque Dhyani Buddha, no? I Buddha che noi raggiungiamo attraverso la luce e che rappresentano l'elemento fondamentale del sistema, perché sono le stesse facce della luce, con espressioni che noi esseri umani dobbiamo così conoscere, perché siamo costretti a parlare sempre terra a terra di cose umane, perciò un'energia definita gialla, un'energia definita rossa, una verde, una bianca, un'azzurra, però ecco, queste sono nient'altro che epifenomeni di quelle che sono veramente i Buddha. E Amitabha è uno di queste più potenti forze energetiche che ci guiderà in rinascite favorevoli, o addirittura ci permetterà il transito nel famoso wormhole, cioè il buco di Tartaro di cui parlo io, il tunnel spazio-temporale, nella quale poi raggiungeremo la terra pura del Buddha.
La motivazione del rifugio. Si distinguono tre livelli di motivazione nel prendere rifugio: la motivazione inferiore, quella media e quella suprema dei grandi esseri. La motivazione interiore è costituita dalla paura delle sofferenze dei tre destini negativi, inferi, pretta e animali, e dal desiderio di rinascere fra gli umani o fra gli dei.
Questo è, scusa, è una... La dottrina buddista naturalmente non è una dottrina che è nata come un fungo, ovviamente è una dottrina che è nata in un posto particolare dell'India dove veniva praticato l'induismo. L'induismo era pervaso di demoni, era pervaso di spiriti famelici, di preta, di asura, di dei, di semidei, e perciò diciamo nell'induismo era detto che nelle rinascite si poteva rinascere in vari modi, e allora si poteva rinascere in reami cosiddetti inferiori, sotto forma di preta, di asura e compagnia bella, oppure in reami cosiddetti superiori, tra cui appunto la preziosa rinascita umana era uno di questi, tra cui poi gli dei, eccetera. Questo porta alla prima considerazione. Da dire che io posso praticare una dottrina, una religione, non perché veramente ho fiducia in quella dottrina, in quella filosofia o in quella religione, ma perché ho paura delle conseguenze ipotizzate da quella dottrina, da quella filosofia e da quella religione. Ho già citato il caso di un mio caro amico, il quale in passato era un ateo che proclamava la sua così non dottrina ai 420, e poi adesso sta ogni giorno pregando e dice: io sono diventato un grande religioso. Io non commento naturalmente, perché mi dispiace, essendo un caro amico e poi essendo già abbastanza avanti con l'età, però lui non pratica veramente perché si è convertito, ha avuto una trasformazione reale. Lui pratica per paura della morte, e questa è la condizione peggiore per cui si deve praticare. C'è un famoso dialogo di Platone, il dialogo sull'obbedienza alla legge, in cui Socrate parla dell'obbedienza alla legge, dell'importanza che c'è dell'obbedienza alla legge. Ora, se una persona, vuol dire, invece obbedisce alla legge per paura del carcere, questo certamente obbedisce alla legge, ed è già una buona cosa che obbedisca alla legge, però è una motivazione fortemente inferiore, e noi non vogliamo che la nostra motivazione nel seguire Dharma Buddha sia di tipo inferiore.
La motivazione media è costituita dall'aspirazione alla pace del nirvana e a liberarsi in tal modo di tutte le sofferenze del samsara.
Ecco, questo è un altro punto molto, molto in qualche modo criticato, perché la famosa posizione degli Arhat, di quelli che praticavano il buddismo del cosiddetto piccolo veicolo, in cui naturalmente si cercava il nirvana come liberazione personale, come rifugio totale per liberarsi dal mondo della sofferenza, e in questo modo restare in questa specie di gabbia dorata in cui non è, in uno stato che si chiama di atarassia, dove niente più ti può colpire, è uno stato insomma praticamente di colui che si droga, si fa di morfina, e a quel punto raggiunge uno stato temporaneo in cui di tutto il mondo esterno non interessa assolutamente nulla. Ecco, ovviamente noi non vogliamo essere morfinomani, ovviamente noi non vogliamo questo stato, ma è quello che di fatto accade a quello che ha motivazione di tipo medio, il quale l'unica cosa che aspira è liberarsi di tutti i problemi di questo mondo e stare in uno stato atarassico in cui niente più lo tocca, niente più lo può smuovere, e in cui guarda gli altri di questo mondo come piccole formiche che si muovono in un formicaio.
la motivazione suprema dei grandi esseri o dei bodhisattva è il desiderio di conseguire la capacità di aiutare tutti gli esseri che soffrono nel samsara a raggiungere la suprema illuminazione.
Un attimo, che ne sono?
21.10.
Allora, questa motivazione è la vera motivazione che deve muovere un fedele della dottrina dell'illuminato, cioè quello che, cominciando la salita di 12 bumi, dei gradini sul sentiero graduale della via dell'illuminazione, pratica naturalmente quelle che sono le grandi paramita, tra le quali naturalmente il profondo desiderio di aiutare gli altri, di essere un infermiere, di essere un medico nel senso vero del termine verso gli altri, di essere una zattera per aiutare a attraversare il fiume, di essere un ponte che permetta di congiungere le due sponde del fiume, di essere una nave che trasporti gli altri, anche a discapito della propria personale condizione, rinunciando a, diciamo così, dei benefici che si sono raggiunti attraverso la pratica. Uno decide di ritornare in questo mondo perché la cosa più importante per un fedele illuminato è continuare ad insegnare il Dharma perché altri lo possano insegnare ancora ad altre persone e possano in questo modo aiutare tantissime persone a raggiungere nel più breve tempo possibile quella che è la moksha, cioè la liberazione. Se adesso il maestro Siddhartha Gautama, un noto il Buddha, era figlio di un potente re, il re Suddhodharma, il quale era un generalissimo capo di un potente clan guerriero, il Sakya appunto, perciò si chiama Shakyamuni per quel motivo, e poteva lui stare nel suo bellissimo palazzo, e invece a un certo punto ha aiutato dal suo fedele auriga Chandra, è andato via e si è trovato in tantissime difficoltà, pur con qualche errore, ma errori sono tipicamente umani, perché purtroppo l'estremismo iniziale della via seguita non aveva portato nessun risultato. Alla fine invece, sotto l'albero della Ficus religiosa, l'albero della Bodhi, ottenne l'illuminazione e lui allora volle diciamo trasmettere questa sua ricerca, una ricerca umana in qualche modo ricevuta per via astrale naturalmente, e vuole che questo fosse insegnato, e per migliaia di anni ormai, quasi 2600 anni, questa dottrina è stata insegnata e è stata trasmessa, diciamo, da un maestro ai suoi allievi, eppure diciamo con le difficoltà della rinascita in questo mondo e in questo modo che mi è capitato, diciamo, il privilegio di avere avuto l'onore, diciamo, e l'onere di insegnare il Dharma è stato per me una grande benedizione da parte del maestro. Per cui io vorrei che anche voi, attraverso le parole dei nostri maestri e in qualche modo anche le mie piccole parole, voi poteste fare questa cosa, perché ci sono tante persone in condizioni di bisogno, di sofferenza, di emarginazione, di difficoltà, che non aspettano che una parola di conforto, di incoraggiamento, di aiuto, e poi attraverso questo piano piano un insegnamento che si deve limitare naturalmente alle nostre personali capacità. Ma il maestro non ha chiesto mai sforzi di natura eroica, lui sa che siamo esseri umani e ci vuole in qualche modo come noi siamo, però ogni giorno, sino al momento che lasceremo questo corpo apparente, sino a quel momento noi dobbiamo veramente continuare la nostra impegno a insegnare. E ripeto, lo dico alla fine con una cosa abbastanza leggera, ma poi facciamo la meditazione. Io ho fatto il PhD a Losanna, e a un certo punto c'era una ragazza cinese, io sono veramente la matematica, la mia grande passione, e a un certo punto c'era una ragazza cinese che era un mostro di bravura, una cosa veramente incredibile. Io allora, che ero molto ragazzo, non so, 30 anni, ho detto a questa cinese, ho detto, dice sì, però tu, vabbè, sei bravissima, però con la lingua che parli, naturalmente con questi ideogrammi, con queste associazioni mentali, è anche troppo facile che tu ci umili così, no? In questo campo dei numeri e delle cifre. Dice, no, Enrico, guarda, non è la lingua, è un segreto di quattro parole. Ho detto, ma se me lo dici, ho detto anch'io lo percorrerò questa via. Dice, qual è? Dice, semplicemente, work, 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 e still work. Che tradotto vuol dire lavoro, 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 e ancora lavoro. Allora io lo traduco per il Dharma Buddha e dico, non è la difficile, basta praticare quattro parole magiche. E quali sono? Practice, 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 still practice. Pratica, 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 ancora pratica. Va bene? Facciamo la meditazione.